è più difficile chiaramente della scorsa volta, perché io sono un maschio e non sono una femmina, e quindi per un uomo è più facile parlare della paternità di Dio, e la paternità di Dio è molto più sviluppata come immagine nella Bibbia, anche se Dio è al di sopra dell'essere padre o madre, perché Dio non ha un sesso come abbiamo noi. Mi fa piacere dire come premessa la serietà di questo essere uomo o donna. Noi non ci rendiamo conto di quanto siamo diversi, di quanto ci cerchiamo, ma di quanto veramente ragioniamo in maniera diversa. Un esempio che mi torna sempre in mente, non ricordo se l'ho fatto la scorsa volta, ma mi torna sempre in mente, è un dialogo fra due fidanzati in cui all'anniversario del loro fidanzamento si domandano che cosa fare, e allora lui domanda: cosa preferisci? Preferisci che andiamo a vedere Guerre Stellari o che andiamo a passeggiare al volo di Ostia sotto una luna romantica? Lei risponde: decidi tu. Lui decide di andare a vedere Guerre Stellari e lei lo odia per una settimana, perché è un esempio molto sciocco, ma voi capite che quando una donna dice decidi tu, l'uomo capisce decidi tu, ci vuol dire la stessa cosa, ma la donna non sta dicendo decidi tu, sta dicendo capisci che cosa io desidero e fai quello che io desidero. È un modo in cui siamo simili ma siamo diversi, no? E l'immagine straordinaria della costola, sapete che nel testo di Genesi, quando la donna viene tratta dalla costola, quella costola non è la costola nel senso una delle costole che abbiamo, ma la costola in greco è il fianco, cioè vuol dire che la donna è l'unico essere che sta veramente di fianco all'uomo, direi in tutti i sensi, cioè una spina nel fianco, ma è veramente il fianco. Prima si è parlato degli animali, Adamo non trovò nessuno che gli fosse simile fra le persone, fra gli esseri che sono sotto di lui, i cani, i gatti, i canarini, i piccioni, così via, le tartarughine, e non c'era nessuno sopra di lui che gli fosse simile, nessun angelo era adatto a lui. Lo fece addormentare, tirò fuori la donna, e la donna era l'unica che gli stava di fianco. Pensate, per esempio, quello che scoprono i ragazzi quando si innamorano la prima volta, no? Cioè i ragazzi dicono tutte le ragazze sono cretine, sono romantiche, non gli piace la Roma, non gli piace Lazio, passa una e non capiscono più niente. Cioè è veramente la tua costola, ma è una costola appunto difficile, perché non è una costola come tu, come il tuo amichetto con cui giochi, no? E così la donna dice: ma l'uomo non è romantico, ma l'uomo vuole chissà che cosa, vuole sempre quello, però poi dopo è quello che vuole. E noi sapete che facciamo difficoltà a accettare che ci piace l'altro sesso, che l'altro sesso è degno come il nostro. L'uomo tende sempre a dire: ma in fondo la donna vale meno dell'uomo, e la donna tende sempre a dire: sì, ma in fondo l'uomo, però noi ci cerchiamo. E in quel testo veramente c'è come una ferita di amore, cioè la donna è una costola dell'uomo, l'uomo è addormentato perché non fa lui la donna, si sveglia e se la trova davanti forse è lei che lo sveglia ed è lui che sveglia lei e scopre questo mistero. Quindi mi piace dire, capite, che quando noi parliamo della sessualità parliamo dell'uomo e della donna, della maternità, della paternità, non parliamo di bruscolini, parliamo di noi, della difficoltà di stare con l'altro sesso, del fatto che però se noi non stiamo bene con l'altro sesso siamo persi. Noi, quello è tutto ciò che noi vogliamo ed è tutto ciò che è la cosa più difficile che noi cerchiamo. Allora direi che nello sviluppo di questa breve riflessione che faccio con voi, mi ispiro ad un testo di un sacerdote che ho conosciuto e che ricollego alla maternità di Dio. Innanzitutto, se noi vediamo i pochi versetti in cui si parla esplicitamente della maternità di Dio, noi vediamo innanzitutto dei testi in cui Dio, non in maniera proprio esplicita, ma secondo me in maniera abbastanza chiara, mostra il suo gusto per la vita come una donna che sa che si deve perdere per la vita. Vi leggo Isaia 66:7. Isaia è il profeta tipico dell'Avvento, uno dei grandi, uno dei quattro grandi profeti. C'è un passo in cui arriva a parlare della maternità, in cui si dice così, versetto 7 seguenti: prima di provare i dolori ha partorito, prima che venissero i dolori ha dato alla luce un maschio, il profeta sta dicendo che la sua grazia, la sua salvezza arriva quando non te l'aspetti, cioè non fai neanche in tempo ad avere il dono del parto e ti è scappato questo Messia, questo figlio, no? Chi mai ha detto una cosa simile? Chi ha visto cose come queste? Nasce forse un paese in un giorno, un popolo è generato forse in un istante, eppure sì, non appena sentito i dolori ha partorito i figli. Io che apro il grembo materno, dice il Signore, non farò partorire. Io che faccio generare chiuderei il seno, dice il tuo Dio. Notate questi termini della maternità, dell'importanza di avere la vita intorno a sé. Dicevo un autore, Duesnil, non so se sia corretto o no, ma leggevo in questi giorni un libro perché sto studiando la questione dei bambini e dei genitori. Lui diceva: mentre un uomo non appena vede una donna la guarda e la cerca di prenderla, una donna non appena vede un bambino cerca di prenderlo. Cioè la donna è interessata subito da un bambino perché il bambino è la vita. Questo è l'istinto. Il problema è che poi questo istinto non basta per essere una brava madre, ma la donna sente l'importanza che ci siano i figli, sente che la sua domanda è: sono o non sono madre? In realtà anche le donne guardano le altre donne, mi diceva un amico eccetera, guarda come si guardano fra di loro, c'è un gruppo di ragazze, passa una ragazza bella, tutti i ragazzi la guardano, entra una ragazza bella, le altre ragazze fanno così con lo sguardo, gli fanno una radiografia per vedere che pericolo è, ma quello che mi interessa è questo, cioè cosa vuol dire che Dio è fecondo, è una donna che gode di avere i figli e li vuole vivi, li vuole curare, li vuole dare il cibo migliore, li vuole dare tutta quanta la felicità, li vuole proteggere, li vuole. C'è questo primo grande questione che penso che possa aiutare, no? Una donna può decidere, come Dio, di puntare ad avere figli, o può dire che conta di più la sua vita di quella degli altri. E in fondo la donna si può bloccare su questo, può dire: io non piaccio, non mi stimano, può cercare la sua vita di metterla al centro, o può cercare come Dio di mettere al centro: più figli ci sono meglio è, più vita c'è, più la casa è agitata, più ci sono dolci per tutti, più si cucina, più ospiti arrivano. Cioè può dire: io mi perdo per la vita perché mi faccio prendere dalla vita, mi faccio condurre, accetto che la vita mi prenda e non penso più a me stessa. Ci sono delle donne, per esempio, in maniera assolutamente anche esagerata, no? Ma che stanno lì a cucinare ore e ore, ma perché lo fanno? Non perché sono sciocche, perché per loro la vita di coloro che sono in quella casa, di coloro che è veramente tutta la loro vita, cioè loro vivono perché ci siano. Mi facevano fare una suora di clausura che si occupa di aiutare le ragazze a discendere la loro vocazione, una cosa che non si nota spesso. Mentre i maschi nella Bibbia sono chiamati vieni, fai questo, ho bisogno di questo, Mosè vieni, va a liberare il mio popolo perché ho sentito, cioè c'è una chiamata diretta di Dio. Dio viene e ti perfora il timpano con una parola. Con le donne avviene in maniera diversa, cioè diceva questa suora, mi diceva, mi ha molto colpito, le donne si accorgono da sole che manca la vita, non c'è bisogno che Dio glielo dica. Nella storia dell'Antico Testamento c'è una serie di donne che si accorgono che la situazione è pessima e loro non possono accettare che il loro popolo muoia. Pensate per esempio al libro di Giuditta. Sapete, Giuditta c'è la città che è assediata, Giuditta ci ha fatto anche opere liriche, eccetera, ispirate alla storia di Giuditta, sono quadri all'infinito, eccetera. Giuditta capisce che se lei non va ad uccidere Oferne, la sua gente morirà. E allora decide di rischiare la vita, cioè lei dice: io, purché il popolo viva, io sono pronta a morire. Ed è ciò che fa Dio, cioè Dio è colui che crea, gli esce sempre la vita dalle mani. Veramente è una fecondità incredibile Dio, cioè tutte le creature, tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i bambini, tutti i pesci, tutti i gatti, eccetera, ma è colui che sa che se Dio non si gioca, quella vita non ce la fa. Notate in Giuditta, si dicono due versetti, 8:1 e 8:9, chi è interessato poi se lo va a cercare sulle sue Bibbie personali, dice in maniera semplicissima così il testo biblico, Giuditta 8:1. In quei giorni venne a conoscenza della situazione Giuditta. Cioè Giuditta si rese conto che c'era un pericolo di vita. Venne a sapere che non c'era l'acqua, venne a sapere che c'era poca torta di mele per quella festa, venne a sapere che i bambini non erano aiutati a fare panico. Cioè è la persona che parte perché c'è una situazione dove la gente sta male. In 8:9 si dice di nuovo: venne dunque a sapere le parole esasperate rivolte dal popolo all'autorità, perché erano demoralizzate per la mancanza di acqua. Cioè Giuditta parte perché sente che manca la vita, sente che la vita è in pericolo, sente che i figli stanno per morire. Se voi guardate, avviene lo stesso anche nel libro di Esther. Esther è una regina che a un certo punto deve rischiare la vita perché il re non permette che si vada da lui senza che lo richiami. Ma se lei non va, uccidono tutti i suoi. Lei invece si fa bella, parte, va da lui, rischia che il re la rifiuti e quindi uccida lei e tutti, lei per prima, ma lei deve salvare il suo uomo. Lo stesso nel libro di Ruth: le donne partono, la famosa Ruth, che è la nuora di Noemi, senza che Dio gli dica: segui quella donna vecchia e muore. È la loro suocera. Questa nuora non accetta di lasciarla sola. Dove vai tu, andrò anch'io, il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo sarà. Accetta di giocarsi dove c'è la vita. Allora, a me sembra che un primo aspetto di Dio sia questo che ci ricorda la sua maternità, tra virgolette, sia questo gusto per la vita che ce ne sia il più possibile, e questo anche giocarsi senza aspettare che lo chiami. Questo, pensate a Cristo che nasce, pensate come a Natale, senza che nessuno abbia chiesto a Gesù di venire. Gesù viene quando non gliel'hanno chiesto, cioè è il Signore che si rende conto che non hanno pane, non hanno vino, e decide di intervenire. E voi capite che uno dei grandi rischi che noi abbiamo, che la donna ha, e che anche l'uomo chiaramente, è di dire: no, io per la vita non mi gioco, io mi devo proteggere, io devo pensare che mi amino, devo stare attenta ai miei sabati sera, devo fare delle belle serate interessanti, devo fare un po' di cultura, io devo preoccuparmi di me. Cioè il rischio che Dio vince lui per primo, la sua maternità, è quella di non difendere se stesso, è quella di non pensare prima a se stesso. È il mistero della Pasqua, il mistero della crocifissione, il mistero dell'incarnazione, di non mettere al centro la sua vita, ma di decidere di disperdersi, di sprecarsi, di buttarsi completamente. Mi viene in mente un'immagine di un sacerdote che mi colpì molto, e voi sapete, al Santo Sepolcro, e chi di voi è stato in Israele, sa che è un macello totale, è un posto che io amo moltissimo, no? Ma è un posto anche scandalizzante, cioè dove ci sono questi cristiani tutti tipici, ognuno ha un metro di terra che si difende, un orario stabilito dai turchi, eccetera. E lui diceva: ma Dio lo sapeva bene che sarebbe andato a finire così. Se lui avesse detto: non mi meritano, non mi spreco perché guarda come trattano i miei doni, non avrebbe avuto la salvezza. Se una donna, se Dio nella sua maternità dice: non mi meritano, non mi spreco, non valgono la mia vita, questi figli non valgono la mia vita, cioè io sono meglio, devo stare a pensare a sto autopischello, questo neonato, questo papà, è finita. Se invece la donna dice, come fa Dio: non importa che non mi meritino, io mi devo donare, perché la vita vale, perché i figli valgono, perché la vita deve essere servita, si rischia la morte, si va, si parte, si perde la vita. Chi di voi è più grande sa che la vita non ci lascia come eravamo prima, cioè abbiamo le rughe, abbiamo i capelli bianchi. Il problema è che noi li abbiamo regalati, cioè questa cosa è la fierezza di Dio di dire: io ti ho regalato la tua vita. Una donna può dire: non me l'hai rubata tu la vita, figlio, te l'ho fatto dono io. E sapete che a volte le donne non ricevono i grazie dai figli, cioè può capitare che muoiono e poi dopo i figli si accorgono di quanto amore hanno avuto. Io di mia madre come figlio non gli dicevo mai grazie, perché mi sembrava infantile, mi sembrava dolciastro, no? Mi rendo conto che lei lo desiderava, adesso ripensandoci, no? Cioè che lei avrebbe pagato chissà che cosa perché i figli gli dicessero esplicitamente, i figli maschi, gli semplicemente: tu sei, noi ci dobbiamo a dire: amai, chi te l'ha chiesto? Ogni volta che lei diceva, ma io ho fatto questo, cucinato, e poi dopo ho pulito, avete, sono venuti via. E noi rispondiamo, ah, ma chi te l'ha chiesto? E se volete, la grandezza di Dio, della sua maternità, e la grandezza di voi madri, è esattamente questo. Non ve l'abbiamo chiesto. L'avete voluto, ma l'avete voluto, capite, nel senso più bello. Cioè, non avete voluto la bicicletta pedalata, ma l'avete voluto nel senso che è la dignità. Cioè, voi siete questo. Questo è la vostra storia, la vostra grande dignità, la dignità di Dio. Dio non si pente, non dice chi me l'ha fatta fare a mandare Gesù Cristo. Guarda come mi hanno trattato il luogo dove lui è morto e risorto. Guarda lì cosa hanno fatto di mio figlio. È entrato, non ha guardato a se stesso, cioè è entrato nella storia, nella vita. Pensate un testo ancora su questo primo aspetto, e pensate a Luca 14:34, è un brano in cui Gesù dice, parlando di Gerusalemme, io è un momento in cui sta per piangere su Gerusalemme, anche se non è ancora l'ultima volta che ci va, io avrei voluto con una chioccia radunarvi tutti quanti intorno a me, non avete voluto, e ora la disgrazia arriverà, ma io quello che ho desiderato di darvi tutto, come una chioccia che prende e dà il cibo, e dà il vasco, e dà la protezione. E pensate che, per esempio, nella carità, nell'iconografia cristiana, io amo moltissimo questo tipo di immagini, la carità è sempre rappresentata come una donna che ha in braccio un sacco di bambini. C'è uno di qua, uno di là, uno gli si attacca la gamba, un altro gli tira. Cioè è una donna piena di vita. È una donna che ha tutta questa vita più piccola di lei, quindi non ha gli uomini che l'hanno, ma ha questa vita che ha bisogno di lei, ce l'ha attaccata in tutte le parti. C'è uno tipo famoso di Raffaello, sono tre piccoli pezzetti di legno che stanno in Museo Vaticano, ma è un'immagine. Allora una prima cosa, Dio nella sua maternità, di nuovo non è tanto il tenerone, cioè Dio non è colui che sta lì a ci può. No, Dio è uno che gli esce la vita da tutte le parti, cioè è una persona che pur di avere un figlio in più farebbe qualsiasi cosa, pur di avere un dolce in più da dare a un figlio, pur di avere un invitato in più a cena, cioè è questa persona. Pensate alle scene di Gesù, a queste scene in cui vorrebbe che ci venissero tutti, e mia mamma era così, e per lei la cena doveva esserci il più possibile gente, cioè se un figlio all'ultimo secondo portava 10 persone, lei diceva va bene, facciamo 2 spaghetti, non c'è problema. Cioè la cosa importante era che ci fossero gli spaghetti per tutti, che fossero buoni, infatti all'ultimo momento, ma più lo dicesse a casa, Leonardo si è mangiato degli spaghetti buoni, ecco, e si è stato bene, c'è stato, cioè tu c'è trovata la vita, la gente ha avuto una pausa di vita nella sua esistenza. Seconda cosa che mi è venuta in mente è il tema della bellezza, sempre rifacendomi a questo prete che mi ha dato queste idee. Si potrebbe dire che in Dio c'è il gusto di essere bello, una cosa tipicamente, se volete, femminile. Gli uomini secondo me sono meno preoccupati di questa cosa. Ora sono preoccupati anche, sapete che c'è un'estetica maschile, ma c'è un problema, cioè c'è il tema della bellezza, è un tema veramente importante. Che cosa vuol dire essere belli, essere belle? La Bibbia ci insegna che Dio è bello, che Dio è una madre, una donna bella, è bellissimo Dio. È bellissimo perché ama. È bellissimo non semplicemente perché ha dei bei connotati, ma è bellissimo perché si dona, perché ama, perché è amore, perché è Dio dell'amore. No? Ci sono dei passi terribili nella scrittura, segno che Dio se ne intende di queste cose, dove si prende in giro la bellezza, diciamo, quella esteriore. Uno dei passi che da ragazzo mi divertiva moltissimo, lo leggevo alle ragazze del gruppo, eccetera, è in Isaia 3, 16 seguenti, dice così questo testo, un testo terribile, in cui Dio se la prende con le donne che ammiccano, eccetera, perché c'è la guerra e queste stanno pensando alle loro capigliature, eccetera. Dice il Signore, poiché si sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso, ammiccando con gli occhi e camminano a piccoli passi, facendo tintinnare gli anelli ai piedi. Quindi c'è questa donna che ammicca, che cammina ondeggiando con i fianchi, facendo vedere, eccetera. Perciò il Signore renderà pugnoso il grano dei figli di Sion, il Signore deluderà le loro tempi. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli, lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine, piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli, pendenti al naso, vesti preziosi, mantelline, scialle, borsette, specchi, tuniche, cappelli e vestaglie. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. È un brano terribile perché sono delle donne, evidentemente in un momento difficilissimo della storia di Israele, in cui Israele sta crollando, e queste donne, a differenza di quelle che abbiamo visto di Esther, di Giuditta, di Ruth, eccetera, si preoccupano della loro bellezza, no? Pensate che il tema della bellezza compare nel Nuovo Testamento quando si parla della gloria. C'è un certo punto in Giovanni 17:1-5, Gesù dice: la gloria che tu avevi, che mi hai dato, ora glorificami, ora fai vedere questa gloria. La gloria è la bellezza, e Gesù chiede la gloria perché vuole morire nella bellezza, cioè vuole che si veda che la sua morte è la realtà più bella che esiste al mondo. C'è questo tema enorme nella morte di Gesù e nella vita di Gesù, che è la bellezza. Gesù è chiaramente un maschio, ma mi sembra un tema che vi aiuta a capire che cosa Dio pensa della bellezza e che cos'è la bellezza di una donna e di Dio che conosce la sua bellezza, no? Per Dio la bellezza è questo: accettare anche l'umiliazione della croce per amare, per donarsi. A me piace guardare, lo sapete che non è facile far capire questo per esempio a delle ragazze giovani, ma vedete delle ragazze che sono veramente belle, ma le guardate negli occhi e hanno degli occhi gelidi, degli occhi di rabbia, degli occhi di tristezza. Cioè la bellezza di una persona, di una donna, la bellezza di Dio non sta semplicemente nel colore degli occhi, nei capelli, nel seno, nelle gambe, ma sta in una qualità della vita. E gli uomini stupidi non se ne accorgono, gli uomini cercano la ragazza più vistosa, cercano la ragazza più alta, la ragazza che è di connotati giusti secondo loro, no? Ma che cos'è la bellezza di una donna? Cos'è la bellezza in Dio? Perché notate, se non si è belli, noi non possiamo andare avanti senza essere convinti di essere belli. Cioè non è un tema secondario, il problema è dove sta la bellezza. Perché noi non possiamo dire: io accetto semplicemente di essere brutta o brutto, io accetto che Dio sia brutto. No, cioè essere belle, riconoscere la bellezza della maternità di Dio è fondamentale. Ma dove sta la bellezza di Dio? Sta nel fatto che è il più bello dei figli dell'uomo, o c'è bellezza ancora di più nella sua croce? La sua croce è la cosa più brutta che c'è, ma non è anche forse, o senza forse, anzi con certezza, il momento più bello della storia dell'umanità? Pensate a quelle donne, o quegli uomini anche, ma adesso stiamo parlando delle donne, che riescono per esempio a superare il tradimento, a superare la cattiveria o l'indifferenza o il degenerare dell'uomo, a dire: ma io sono solo io che sono bella, che ti amo, ed è questa bellezza che ti trasforma la vita, o non te lo trasforma, ma se la togliessimo sarebbe un disastro. Ecco, a me sembra molto interessante questo secondo aspetto. C'è una bellezza che non è un curarsi, bisogna anche curarsi, bisogna anche che ognuno di noi, maschio e femmina, ci tenga a come si presenta, ma sapere che c'è un curarsi che non è semplicemente i nostri capelli, i nostri occhi, il tipo di colore che hanno certi vestiti, cioè, ma che cosa vuol dire curare la nostra bellezza? Cosa vuol dire che Dio è bello? Che Dio è bellezza? E che Dio gli piace di essere bello, cioè Dio vuole essere bello, Dio ci tiene alla sua bellezza e vuole che noi ci teniamo alla nostra bellezza. Terzo elemento che mi è venuto in mente, a cui ne collego un quarto: la dolcezza, il conforto. Cioè Dio si presenta delle volte nella scrittura come colui che dà consolazione, cioè nel momento del male, nel momento della difficoltà, nel momento in cui c'è il peccato, c'è la morte, Dio viene a consolare, prende i suoi figli, prende il suo popolo, eccetera, e veramente lo incoraggia. Sa che è un momento difficile in cui si va scosso, come padre lo scuote, no? Però poi è colui che dice: dai, ce la fai, dai, va bene così, guarda, cioè lo incoraggia, lo consola, ma non è successo niente, ma va bene lo stesso, stai tranquillo che domani andrà meglio, eccetera. Lo ritroviamo di nuovo in Isaia 61:13, dice così il testo di Isaia, 66:13, scusate. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. È uno dei passi più chiari. Come una madre consola un figlio. Che cosa vuol dire questo? Forse l'avete vissuto. Che cosa? Io ho in mente delle volte quando ero bambino, ragazzo, che vomitavo sempre, ho sempre mal di testa, ho sempre male, e delle volte mi sentivo perso. Cioè, i figli a volte sono persi. Sono come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Cioè, cos'è questo? Forse potreste dirlo anche voi poi nella discussione. Dio si paragona ad una madre che ha un figlio che si è arreso, che non dice: no, troppo difficile, non ce la faccio, non riesco a... oppure si è buttato giù, cioè ha beccato una bastonata, sta piangendo, è avvilito. Come una madre consola, io vi consolerò. In Gerusalemme sarete consolati, voi lo vedrete e girerà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. E in un salmo si dice che Israele è come un bambino che è in braccio a sua madre, è sereno perché è nelle braccia di questa madre che lo tiene, si può immaginare quasi che dorme, ma che stia lì Israele, c'è tutto il popolo, tutta la chiesa, è nelle mani di Dio, che è come una madre che lo fa stare tranquillo, cioè gli dà tranquillità, gli dice: stai tranquillo, ci penso io, cioè stai tranquillo che andrà bene, stai tranquillo che riusciremo, cioè affronteremo questa situazione, riusciremo fuori. C'è questa consolazione. E che cosa vuol dire questo? Per consolare bisogna in qualche modo scendere a livello degli altri, cioè non può consolare uno che resta staccato, che non scende a, per esempio, a prendere un figlio, a toccarlo anche, a star vicino quando ha mal di testa, a mettersi sul letto quando sta vomitando. Cioè, consolare vuol dire che devi andare vicino a lui. Dio fa questo, cioè Dio consola, cioè Dio, abbiamo visto la scorsa volta, è uno che scuote, è uno che chiede, tu devi andare a dare la vita, devi andare al momento della croce, però poi è uno che prende e consola, è uno che con una donna ti porta nei momenti anche difficili, ti chiede, ma ha questo aspetto profondo di consolazione. Pensavo in questi giorni una cosa che mi sta venendo in mente. Sapete che anzi, facciamo bene a non pensarci troppo, però ogni tanto poi ce l'accorgiamo, no? Sapete che il male del mondo è veramente spaventoso. Cioè, ci sono persone che stanno veramente male a livello del peccato, a livello della salute fisica. Veramente il mondo è difficilissimo. Dinanzi al male c'è qualcuno che non si spaventa, che dice: sì, allora adesso bisogna fare dell'altro. Cioè, il mistero di Cristo è che la presenza di Cristo è spaventosamente più forte della potenza spaventosa del male. Cioè, Cristo, per togliere la morte al mondo intero, per togliere il peccato che è enorme nel mondo, c'è gente che si odia, che si ammazza, gente che si tradisce, tante cose orrende, ma Cristo, per prendere il male, ha una forza enormemente più grande. E lui accetta di venire a consolare gli uomini che sono veramente in questa lotta, che lo vedono il male, che lo sentono, che gli tocca, e vede che toccano le persone a cui gli uomini vogliono bene, e così via. E questa consolazione vuol dire veramente discendere, stare e prendere così le persone nella loro fragilità, nel loro essere arresi anche, nell'essere assolutamente scoraggiati, nel aver detto: non faccio più niente, non studio più, non mi alzo più. Dio scende e ti consola, ti riprende in mano e ti rimanda avanti. E pensate ad una cosa che può essere utile così a ragionare. Per certi aspetti la donna, e Dio ha questo aspetto di maternità, la donna è una persona fortissima rispetto all'uomo. Voi sapete che voi la donna ha una pazienza incredibile, Fra l'altro le donne, a differenza di quello che si dice, come sapete, vivono in media 7 anni più degli uomini, sapete, sono delle statistiche molto serie, e nascono più uomini che donne, ma noi uomini siamo più deboli, nonostante l'apparenza, per cui di fatto noi non reggiamo la vita. Per questo ci sono poi tantissime vedove nel mondo, perché la donna vive 7 anni di più. Quando eravamo ragazzi c'era la leggenda che ognuno aveva 7 donne, e c'era un mio amico single, zitellone, che diceva: le mie 7 dove stanno? E poi invece leggendo le statistiche si è accorto che in realtà ognuno ha una donna e mezza, però ha una sua coetanea e mezza settantenne. Cioè, in realtà la proporzione è questa, cioè, perché le persone addirittura sono più uomini, intorno ai 20-25 anni si diventa uno a uno, e poi invece c'è il passaggio enorme, cioè noi uomini abbiamo una vita più breve. E la donna ha una forza, perché pensate cosa vuol dire far nascere il bambino, non dormire per giorni interi, cioè chi di voi per esempio non ha dormito perché il figlio non dormiva? Cioè tu hai una tenacia, una forza, e tu non dormi per un mese e tu continui ad andare avanti. E una signora mi diceva, io lo capisco, la signora della mamma di Cogne, cioè a me io l'avrei buttata, però poi dopo ti rimbocchi le maniche e lo fa. Cioè è una pazienza, è una forza molto grande che ti permette di consolare. Cioè tu hai una forza, Dio ha una forza che ti permette di sostenere chi pensa di non avere più forza. Dio consola perché è paziente, perché non si arrende, perché aggrinta, perché ha una grinta dolce anche, però non molla. Ma se volete, questo è anche ha un rischio dietro di sé, no? Cioè la femminilità ha questa forza, ma se questa forza diventa, sono una parola brutta ma mi capite, diventa tigna, diventa incaponimento, cioè se una donna decide di volere male ad una persona, che una persona non deve, guardate che è difficile farglielo togliere dalla capoccia, cioè questa sua forza, questa forza che invece in Dio non c'è, cioè in Dio non c'è il segnare senza dare un'altra possibilità, no? Dio ha questa consolazione, ha questo essere forte quando l'altro è debole, questo essere forte, ma non c'è questo aspetto di una pazienza che diventa chiusura, che diventa un blocco proprio, no? No, io in quella situazione non mi muoverò più, oramai me ne hanno fatte troppe, io non mi muovo, no? Dio è capace di avere questa pazienza, che è una pazienza, pensate alla storia della salvezza, pensate quanto tempo ci vuole per arrivare da Abramo fino all'incarnazione. Pensate quanto ci vuole per la creazione fino all'incarnazione. C'è una catechesi fatta da una donna morta quest'estate, si chiama Sofia Cavalletti, dove loro hanno fatto come una striscia la storia dell'uomo, hanno fatto una striscia cercando di studiare un po' le varie tappe dello sviluppo dell'uomo, eccetera. È una striscia di 50 metri, pensate che l'uomo arriva all'ultimo centimetro. Cioè per 50 metri non c'è l'umanità, solamente all'ultimo centimetro si arriva ad avere l'uomo, e proprio l'ultimo millimetro è la storia cristiana, la Chiesa, no? Anzi meno di un millimetro, no? La pazienza che ci vuole a aspettare, a dare tempo, a consolare, a dire andiamo avanti, che arriverà qualcosa, che investiamo ancora, eccetera. Ecco, Dio è veramente questa madre che dice: con una madre consola un figlio, così io vi consolerò. In Gerusalemme voi sarete consolati. Continua a dire: c'è una consolazione, andiamo avanti, la vedremo alla luce, andiamo avanti. E non vi preoccupate, non vi scoraggiate, io vi consolo, vi prendo con me, facciamo un altro pezzo, e poi più in là si vedrà. La persona riparte, poi si risiede un'altra volta, si scoraggia, e poi dopo riparte ancora una volta, e così. Ecco, con queste 3 sottolineature, che poi sono diventate 4, il fatto che la vita e la fecondità viene prima della vita di Dio, cioè Dio è fecondo perché la vita dei suoi figli viene prima della sua vita. Dio è bello perché ama, Dio la sua bellezza sta, la sua gloria sta non nella sua estetica, ma sta nel suo dono. Dio è capace di consolare perché è forte, ed è capace di scendere a prendere coloro che sono schiacciati dal male, ed è capace di prendere con sé e di non indurirsi mai dinanzi al male, di non dire è finita, ma di dire non è finita, domani si vedrà, andiamo, facciamo un altro pezzo. Ecco, con queste immagini volevo provare a introdurre il tema di questa sera e con qualche domanda adesso possiamo approfondire ulteriormente quello che è stato.